Allora, questa sera parleremo del futuro, certo, del popolo di Israele, e certo perché fa parte delle promesse di Dio. Va bene? Per quanto il mondo possa dire, per quanto le sette e le religioni possano dire, il destino del popolo di Israele è certo fino all'eternità. Quindi Israele era, è e sarà sempre la nazione del Signore. Ecco, ricordiamoci sempre questa distinzione. Allora, in quanto nazione, Israele sarà sempre il popolo di Dio. In quanto a individui, saranno salvati solo coloro che si saranno convertiti al Signore. Coloro che rifiuteranno del popolo di Israele, così come delle persone non di Israele, che rifiuteranno la grazia, andranno all'inferno, andranno nello stagno di fuoco e di zolfo, come tutte le persone. Nel Signore non ci sono discriminazioni, non ci sono favoritismi, non ci sono persone perché sono nati in una certa nazione che ricevono dei favori dal Signore. Questo non esiste. Però in quanto popolo, in quanto nazione, sarà sempre il popolo di Dio, ma come vedremo, solo il rimanente sarà salvato, tutto il resto sarà distrutto insieme a tutti i non credenti. Quindi, dopo quanto abbiamo visto le volte scorse e quello che leggiamo nella parola di Dio, viene spontanea una domanda che vedremo se l'è fatta anche l'Apostolo Paolo a un certo punto. Se le cose stanno a questa maniera, Israele non ha più futuro? Cioè, dopo quanto abbiamo visto, c'è ancora speranza per Israele? Abbiamo visto che Israele ha rifiutato il Messia. A un certo punto ha detto che il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Si è tirato addosso la maledizione. Non ha riconosciuto il suo Messia. Quando Gesù ha pianto, abbiamo letto l'altra volta, su Gerusalemme. Allora, a questo punto, Israele non ha più futuro? Allora, per alcune sette denominazioni Israele non ha nessun futuro. Israele è stato, dicono questi, rigettato per sempre. È una cosa ancora triste che si pensa che il posto di Israele l'abbia preso la Chiesa. Questa è la teologia della sostituzione, si chiama. Cioè la Chiesa ha sostituito il posto di Israele. Israele non esiste più, esiste la Chiesa. Voi sapete che anche i testimoni di Geova pensano che il posto di Israele l'hanno preso loro. Israele non ha più un futuro, è stato rigettato per sempre, quindi alcune denominazioni dicono, allora le sette dicono che loro hanno preso il posto, alcune denominazioni pensano che la Chiesa abbia preso il posto di Israele. Ma questo è, non c'è nulla di più falso di tutto questo, e noi lo vedremo. La Chiesa non ha preso, è scritto ha preso, la Chiesa non ha preso il posto del popolo di Israele. Vi ricordate cosa è scritto in 1 Corinzi 10:32? L'abbiamo letto più di una volta. Ricordate? Allora, leggiamolo ancora. Ok? 1 Corinzi 10:32. Leggilo tu, Daniele. Ricordiamoci sempre di questo verso, eh? E qui l'Apostolo Paolo sta scrivendo proprio nel Nuovo Testamento, intorno a 70-80 d.C. Quindi qualcosa è un passo fondamentale questo. Allora, 1 Corinzi, capitolo 10, versetto 32. Quindi l'Apostolo Paolo parla di tre popoli distinti. E la Chiesa è già nata. Non date motivo di scandalo né ai giudei, cioè al popolo di Israele, né ai greci, cioè ai gentili, e neanche alla Chiesa del Signore. Allora, se il popolo di Israele fosse stato rigettato per sempre, in maniera irreversibile, dal Signore, l'Apostolo Paolo avrebbe semplicemente detto: non date motivo di scandalo alla Chiesa e ai gentili. Ci sarebbero rimasti soltanto due popoli. Ma non è così. Un altro passo lo leggeremo più avanti, questo capitolo 11 di Romani, anzi lo leggiamo subito. Allora, leggiamo Romani 11, un altro fratello che legge Romani 11, versetto 1. l'apostolo che si pone la domanda, perché? Perché l'apostolo Paolo nel capitolo 9 parla dei Romani del passato del popolo di Israele e fa una, come dire, una dimostrazione, descrive questo popolo come un popolo, ad esempio, versetto 30, versetto 34, come un popolo che ha rifiutato il Messia, che ha rifiutato la giustizia di Dio e ha cercato di stabilire la sua propria giustizia. Poi parla nel capitolo 10 del presente di Israele e attraverso delle domande retoriche che l'apostolo Paolo fa, dimostra che questo popolo praticamente ha girato le spalle al Signore. Come finisce il capitolo 10 della lettera Romani, versetto 21. Tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Allora l'apostolo dice, ma se le cose stanno così? Allora, capitolo 11, versetto 1.
Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo. Perché anch'io sono israelita della discendenza d'Abramo, della tribù di Benjamino.
È lecita la domanda, no? Stando così le cose, Dio ha ripudiato il suo popolo. Basta, non c'è più speranza. Paolo dice, no, assolutamente. Non è così. E cosa dice poi nel versetto 5 e versetto 6? Sempre del capitolo 11? Anche, sì, anche versetto 6, può leggere. Allora, Paolo sta parlando di un residuo. Cioè, ci sarà sempre un residuo salvato per grazia. E poi più avanti, sempre in questo capitolo 11, l'apostolo Paolo fa l'esempio, ricorda Elia che si era posto lo stesso problema. Signore, sono rimasto solo io. È vero? E il Signore cosa dice? No, non sei solo. Ci sono almeno altre 7.000 persone che non hanno piegato le proprie ginocchia davanti a Baal. Per dire che cosa? È vero che c'è una parte che ha rifiutato, ma è vero anche che c'è un residuo che non ha rifiutato il Messia, che si è convertito. Allora ricordiamoci sempre, lo ripetiamo, attenzione, quando parliamo di elezione, perché il passo di Romani 11, versetto 5, parla di elezione, ricordiamoci, c'è un'elezione di tipo strumentale. Non dimentichiamolo mai, eh? Ok? E lo troverete nel capitolo 9, verso la fine, viene parlato del proponimento di Dio che rimane fermo. Allora, l'elezione strumentale che cos'è? È, come dire, l'azione di Dio che si forma un popolo, o che chiama delle persone, che chiama anche le forze della malvagità, come strumenti per portare avanti i suoi disegni. Ok? Cosa ha fatto il Signore? Si è formato un popolo, Israele, lo ha eletto questo popolo, ma l'elezione di questo popolo non è mai stato a salvezza. Non ha eletto un popolo a salvezza, ha detto questo popolo è salvato indipendentemente da tutto e in maniera e a prescindere. Questo non esiste, non esiste. Si è formato e scelto un popolo perché questo popolo portasse la conoscenza di Dio, ma questo popolo doveva anche convertirsi per realizzare la salvezza. Allora la maggior parte di questo popolo ha rifiutato la grazia, però l'apostolo Paolo dice non per questo il futuro di questo popolo è finito e non per questo Dio non porta avanti i suoi progetti perché il popolo ha fallito, assolutamente no. E Paolo dice se fosse così io sarei tagliato fuori, ma io sono una testimonianza che faccio parte di quella parte del popolo che si è convertito. Quindi c'è un'elezione strumentale nel capitolo 9 di Romani, ma c'è un'elezione che ha a che fare con la grazia. Anzi, la prossima volta ho scritto un piccolo fascicoletto su elezione strumentale e elezione secondo la grazia, ve lo fotocopierò e la prossima volta ve lo porterò. Così avete proprio un piccolo studio che riguarda proprio questi due aspetti delle elezioni. Facciamo molta attenzione perché qui sono caduti i calvinisti. Va bene? Cioè lezione che è il proponimento di Dio che porta avanti il suo pensiero, il suo piano fino alla fine, indipendentemente dalle persone che usa. E poi c'è una lezione che è per grazia, quindi la grazia che si trova soltanto nella persona del Signore Gesù. Poi leggeremo più avanti 25 e 29. Allora, un capitolo di estrema importanza. Attenzione qua, fratelli, eh? Attenzione. Questo è un capitolo molto, molto, molto importante, che dimostra come il popolo di Israele non potrà mai essere rigettato per sempre dal Signore. Allora, adesso noi leggeremo, allora un fratello che legge per piacere, capitolo 31 di Geremia, i versetti 31 a 34. Geremia 31, da 31 a 34. Guardatele bene questo capitolo, sottolineatelo, ricordatelo, perché quando lo mettete davanti a chi vuole farvi credere che Israele è stato rigettato, questo capitolo è veramente disarmante. Ok? Allora, chi lo legge? Da 31 a 34. Ok, allora, cosa vediamo in questo capitolo? Nell'intero capitolo, per 22 volte, abbiamo questa frase. Così dice il Signore. Il Signore ha un messaggio attraverso il suo profeta Geremia da portare. E che cosa vediamo qui? Un nuovo patto, fatto con chi? Notate, c'è la distinzione, sottolineato. Casa di Israele e casa di Giuda. Che cosa significa? Perché ai tempi di Geremia il popolo di Israele aveva subito una scissione, va bene? Così dal figlio di Salomone è nato purtroppo una scissione. Quindi il regno del nord, 10 tribù, il regno del sud, 2 tribù, attraverso Roboamo e l'altro attraverso Geroboamo. Da allora in poi il popolo di Israele ha avuto sempre questo duplice regno, regno del nord e regno del sud. E guardate la precisione del Signore. Con chi farà questo nuovo patto? Sia con il regno del nord, Israele, e sia con il regno del sud, Giuda. Oggi, purtroppo, il popolo di Israele che è andato in cattività nel 622 attraverso la Siria, non è mai più tornato. Ma il Signore mette a posto tutto. Perché per Dio non c'è niente di impossibile. Quindi c'è proprio questa distinzione. Se avete notato, ad esempio, viene parlato, se avete notato, 32-34, viene detto non come il patto che fece coloro quando erano in Egitto. Quindi non si tratta, non è un messaggio simbolico, è un messaggio che ha una storia, è storico. Chi è il popolo che è stato in Egitto e che è stato liberato? Solo Israele, è vero, sta parlando del suo popolo, il popolo di Israele, e poi andando avanti parla proprio del tempo millenniale. Arriverà il giorno in cui non si dirà, nessuno dirà più al suo compagno devi conoscere il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal primo all'ultimo. Perché? Perché verso la fine della grande tribolazione tutto il popolo di Israele sarà salvato. E quando diciamo tutto il popolo di Israele dobbiamo precisare che stiamo parlando del residuo, ok? Il popolo che è rimasto, che rimarrà in quel tempo, si convertirà tutto al Signore. Quindi i versetti vogliamo leggere ancora da 35 a 37. Dio chiama in causa, notate, i cieli e la terra e ciò che essi contengono. Notate questo passo. Allora, leggete, chi lo legge, chi non l'ha letto, legge questo passo. Notate che cosa sta facendo il Signore. Avete notato? Ci fermiamo un attimo. Se quelle leggi, se voi vedete, notate, che queste leggi dovessero venire a mancare, allora Dio dice anche Israele non sarà più il mio popolo. Notate, c'è la precisione, la nazione di Israele non sarà più il mio popolo. Allora, fino a quando ci sono queste leggi? Notatelo bene. Andiamo avanti nella lettura. E così viene parlato più avanti, ancora va avanti e dice, se voi vedete, non vedrete più il sole, più la luna, più le stelle, più... allora Israele non esiste più. È successo questo? Vediamo ancora il sole, queste leggi sussistono ancora? Allora Israele è ancora la nazione di Dio. Allora... E poi guardate, è molto interessante, il patto che si chiama, l'alleanza o il patto che Dio faceva con il suo popolo, guardate bene questo, Era costituita l'alleanza da sei parti, come adesso vi faccio vedere. Notate bene, questo non c'è nella dispensa. Notatelo. Allora, nel patto, in primo luogo, abbiamo un preambolo. Cos'è un preambolo? È la parte che ha a che fare con l'accordo. Io sono il Signore Dio tuo. Secondo punto è il prologo, è il contenuto del patto, cioè il contenuto della storia. Se voi leggete Giosuè capitolo 24, dal versetto 1 fino al versetto 13, troverete queste sei parti che praticamente sancivano un'alleanza, il patto che Dio faceva con il suo popolo. C'era un Giosuè 24 da 13, da 1 a 13. Poi nel versetto 14, a un certo punto dice, nel versetto 15, adesso scegliete chi volete servire. Dio ha fatto tutto questo per voi. Adesso scegliete cosa volete fare. Ok? Vi sembra sbagliato servire il Signore? Beh, servite gli idoli. Però prima parla di quello che Dio ha fatto. È molto interessante. Quindi c'è il contenuto, c'è proprio una cronistoria che il Signore fa di quello che Lui ha fatto per il suo popolo. Poi abbiamo... la stipula del patto, le leggi da rispettare. Attenzione, c'è un preambolo, c'è un prologo e poi c'è una stipula. Questo patto è stipulato sulla base della parola di Dio. Dopo abbiamo i testimoni di questo patto che rafforzavano il patto. E molto spesso questi testimoni, vedremo dopo, addirittura Dio chiamava in causa anche i cieli e la terra. Poi leggeremo un paio di passi per vedere. Poi abbiamo in quinto luogo le sanzioni che venivano stipulate per mantenere questo patto, questa alleanza. Questo abbiamo letto nel capitolo 28 di Deuteronomio. Se tu ubbidisci alla mia parola, alle mie leggi, quindi la stipula del patto, tu sarai benedetto, sarai il primo, sarai questo, sarai quest'altro. Ma se tu disubbidisci, ci saranno le maledizioni. Due parti che fanno un patto e questo patto deve essere mantenuto sulla base delle leggi di Dio. Questo è importante. In sesto luogo, la clausola finale, l'ubbidienza. Questo patto si reggerà sulla base dell'ubbidienza alla parola di Dio. Non capisco perché qui, no, non ci sono i passi, va bene. Ne leggiamo uno. Allora, chi legge Deuteronomio 30, versetto 19? Guardate bene. I testimoni che Dio chiama in causa. Guardate chi sono. Io ho messo Esodo capitolo 20. Se leggete Esodo capitolo 20, quando il Signore dà il decalogo, ci sono proprio queste sei parti che stabiliscono l'alleanza. Perché questa alleanza, questo patto, possa andare in porto, tutte queste sei parti devono essere rispettate. Leggete ad esempio Deuteronomio 30, 19. Chi ha preso come testimoni? Il cielo e la terra. Per rafforzare il patto. Poteva chiamare gli uomini. Ma gli uomini non sono fedeli, è vero? Dio non si fida degli uomini. Chiama a testimoni il cielo e la terra. E molte volte, questo lo troverete, nella parola di Dio. Lui chiama a testimoni il cielo e la terra. Io ho scritto dei passi, non so come sono venuti fuori qua, fa niente. Andiamo avanti. Allora, il futuro di Israele ancora, Israele dopo il rapimento della Chiesa. Stiamo parlando sempre del futuro. Allora, questa è l'ultima slide. Credo che sono soltanto due, se ricordo bene. Allora, Israele dopo il rapimento della Chiesa. Durante la grande tribolazione, come sapete, la grande tribolazione è di due fasi, di tre anni e mezzo. Nella prima fase sarà caratterizzata da una falsa pace e da una falsa prosperità. Allora, un fratello che legge Daniele 9:27 e un altro, Prima Tessalonicesi, capitolo 3, capitolo 5, versetto 3. Daniele capitolo 9, versetto 27. Lì fa vedere chiaramente che quando l'anticristo prenderà il suo posto nel mondo, a un certo punto, a metà della settimana, cioè dei sette anni, lui romperà il patto che ha fatto fare, diciamo, alle due parti, Israele e gli arabi, anche i palestinesi. 9:27.
Egli stabilirà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrifici e oblazioni, e sugli ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la tale distruzione che è decretata sarà riversata sulla
terra. A metà della settimana farà cessare offerte e libazioni. In seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 4, viene detto che l'anticristo andrà nel luogo santissimo, nel Tempio, e si farà proclamare come Dio. Farà cessare tutto e metterà lui al centro di tutto. Guardate adesso Prima Tessalonicesi 5, versetto 3.
Quando diranno,
ok, dai.
Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà allora addosso.
Leggi dal versetto 1, fratello, per piacere. Quando diranno? Ok, questo è
Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà allora.
Allora, guardate la cronologia che Paolo fa vedere in questo, in questo libro di Prima Tessalonicesi. Dal capitolo 4, dal versetto 13 a 18, parla del rapimento della Chiesa. Poi a un certo punto gira pagina e parla della grande tribolazione. Parla del, sottolineato, il giorno del Signore. Il giorno del Signore sono i sette anni della grande tribolazione. Che cosa succederà? Nei primi tre anni e mezzo, che cosa si dirà? Diranno, questa è la pace, questa è la prosperità, perché lui farà delle cose, metterà a posto tutto, la gente si sentirà bene, lo acclameranno e lo adoreranno. Ma poi un'improvvisa rovina varrà loro addosso. Provate a prendere Apocalisse capitolo 6. Guardate con quanta velocità l'anticristo rovescerà tutte le cose. Allora si parla della prima, il primo cavallo e poi il secondo cavallo. Allora dal versetto 1 al versetto 3. Ok, ci fermiamo un attimo. Ma questo è l'anticristo, ok? Non dobbiamo confonderlo con il cavallo bianco che troviamo nel capitolo 19, che viene detto è la parola di Dio, è il Cristo in maniera così. Questo è l'anticristo. Lui avrà in mano un arco. Che cos'è l'arco? È proprio figura del patto, è vero? Ma non ha le frecce, avete notato? Non è un'arma. È il modo attraverso il quale farà questo patto di tre anni e mezzo. Verrà fuori per vincere su un cavallo bianco. Notate adesso invece versetto 3 e versetto 4, che cosa viene fuori? Il secondo cavallo. Leggi Samuele 3 e 4.
Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva vieni, e venne fuori un altro cavallo rosso, e colui che lo cavalcava fu dato di togliere la faccia dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada.
Che cosa farà questo secondo cavallo? Questi sono i secondi tre anni e mezzo. Che cosa succede? Fu tolta la pace. Dove lo troviamo questo? Prima Tessalonicesi 5:3. È vero? Quando diranno pace e sicurezza, un imprevisto rovina verrà loro addosso. Subito toglierà la pace. E voi sapete che dal capitolo 12 dell'Apocalisse si comincerà a parlare di questo numero 666 che tutti dovranno prendere, tutti, se vorranno vivere. Perché non si potrà né comprare né vendere. E lì inizieranno i grandi problemi per il popolo di Israele, perché la seconda parte della grande tribolazione, che studieremo più dettagliatamente più avanti. Quindi la seconda fase è quella che abbiamo appena letto. Israele sarà perseguitato. Allora, qualcuno che legge soltanto il capitolo 12, versetto da 1 a 6 dell'Apocalisse. Qui inizia la seconda parte, col capitolo 11 dell'Apocalisse finisce la prima parte, cioè 1260 giorni profetici. Un tempo dei tempi è la metà di un tempo. Tre anni e mezzo, finito questo, inizierà la seconda parte, dove Satana sarà gettato sulla terra, e allora ci sarà questa battaglia con l'arcangelo Michele e i suoi angeli, e Satana perderà. Questa volta l'arcangelo Michele non darà sottomissione, non si sottometterà a Satana, a questo angelo all'inizio bellissimo con grande autorità, ma lo butterà sulla terra. Allora leggiamo i primi sei versetti del capitolo 12 di Apocalisse. Chiaro, no? Scusa Ernesto, è chiaro? L'abbiamo studiato, vi ricordate? Questo grande segno, il segno semeion nel greco, vuol dire proprio qualcosa che ha un cartello indicatore. Questa donna, che è una donna che è rivestita del sole. Il sole, vi ricordate che cosa parla? Prego? Dell'autorità, ma non sarà sua, sarà rivestita. Poi avrà sulla testa 12 stelle, e questo è il simbolo del popolo di Israele, lo troverete nel capitolo 37 della Genesi, e la luna sotto i piedi, che indica proprio tutti quei governi che dovranno essere sottomessi al popolo di Israele. Durante il millennio il popolo di Israele sarà il popolo che Dio userà per la benedizione di tutto il mondo. Questo purtroppo per la Chiesa Cattolica è stato attribuito a Maria, ma non ha senso una cosa del genere. Non esiste da nessuna parte. Vai avanti Ernesto. Che sono tre anni e mezzo.
E di cui battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono con dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E dopo loro non fu trovato nel cielo. E il grande dragone, essente antico, che è chiamato diavolo, Satana, seduttore di tutto il mondo, fu gettato lui, fu gettato sulla terra e colui non gettati gli angeli suoi.
Ok, questo lo studieremo quando studieremo la grande tribolazione, entreremo nel merito di tutte queste immagini, di questi simboli che vengono qui attribuiti. Ma quello che è importante è vedere Abbiamo letto che Dio aiuterà Israele a trovare un posto presso il Signore. E anche le nazioni che si convertiranno aiuteranno il popolo di Israele, e questo è collocato nel capitolo 25 del libro del Vangelo di Matteo, ma lo vedremo più avanti. Quindi il rimanente di Israele sarà salvato. Romani capitolo 11, versetti 25 a 31 viene parlato di questo, cioè che il rimanente di Israele, non tutto Israele, ma tutto Israele che si troverà in quel tempo. Notatelo bene, perché il capitolo 11 della lettera ai Romani parla appunto del futuro del popolo di Israele, ed è molto chiaro quello che la scrittura dice, lo leggo io. Dice l'apostolo Paolo: infatti non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Qui, fino a quando la Chiesa non è completa, e tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i carismi e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Dio non si pente, Israele rimarrà sempre il popolo di Dio, e in questo periodo, dopo il rapimento della Chiesa, alla fine della grande tribolazione, quando la totalità degli Israele, cioè il corpo di Cristo, è completo, tutto Israele si convertirà. E come abbiamo sempre detto e ricordiamo, durante il millennio il Signore userà il popolo di Israele. Adesso lo leggeremo, penso qui, abbiamo letto Romani 11, versetto 5 e 6, Israele avrà un ruolo mondiale molto importante. Allora, leggiamo questi versi che troviamo nel profeta Isaia, capitolo 2. Sempre quando leggiamo nei profeti, abbiamo certo il giudizio di Dio sul popolo di Israele, un popolo purtroppo impenitente, ma se notate anche nei profeti minori, c'è sempre subito dopo la parte delle promesse di Dio. Cioè Dio fa sempre vedere che per questo popolo c'è sempre il futuro. Dio non ha mai rigettato per sempre. E questo passo che stiamo per leggere fa parte proprio del millennio. Guardate cosa dice. Parola che Isaia, figlio di Amos, ebbe in visione riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vette dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie, noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli giudicherà tra nazione e nazione, e sarà l'arbitro fra molti popoli, ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra, e non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Questo è un passo che ci parla appunto del millennio. Non ci sarà più guerra, ma tutti conosceranno il Signore. Da Sion uscirà la parola di Dio, i popoli andranno a Gerusalemme per ascoltare la parola di Dio. Perché? Perché a Gerusalemme ci sarà ovviamente il terzo tempio. Abbiamo ancora un passo in Luca, capitolo 19, che ci parla anche questo del millennio. Notate questo passo molto molto importante, non lo leggeremo tutto, è un passo molto lungo, ma è un passo che ha una grande importanza nella profezia biblica. Notate cosa dice nel versetto 11. Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola. Notate la ragione per cui Gesù racconta questa parabola, notatela. perché era vicino a Gerusalemme, ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Cioè questi ebrei a cui il Signore stava parlando pensavano che il regno che Dio aveva promesso ad Israele stesse per iniziare, per adempersi. E guardate Gesù con questa parabola come lo spiega. Disse dunque un uomo nobile. Chi è questo uomo nobile? Il Signore Gesù. Notate. Se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Quando il Signore ritornerà e metterà i piedi sulla terra, non verrà più come colui che dovrà soffrire e dovrà essere umiliato, ma come il re, colui che avrà un regno e governerà su tutto il mondo. Chiamato a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ora i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro degli ambasciatori per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. Questo è il popolo di Israele, fratelli. Quando egli fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Il re gli disse: va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Notate, fratelli, che si governerà sulla terra, ma a seconda della fedeltà che abbiamo avuto. Quanti credenti si ingannano oggi? Non servono il Signore. L'importante è che sono salvato, vado in cielo. Va bene così, anche se è riferito al popolo Israele. Questo è vero anche per noi. Ma quando sarà il millennio, le cose saranno veramente diverse. Vedranno l'inganno sotto cui sono caduti. Il re gli disse: va bene, 10 città. Poi venne il secondo, dicendo: la tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine. E gli disse anche a questo: e tu sia a capo di 5 città. Poi ne venne un altro che disse: Signore, ecco la tua mina che ho tenuta nascosta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo duro. Tu prendi quelle che non hai depositate e mieti quelle che non hai seminate. Il re gli disse: dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quelle che non ho depositate e mieto quelle che non ho seminato. Perché non hai messo il mio denaro in banca e io al mio ritorno lo avrei riscosso con l'interesse? Poi disse a coloro che erano presenti: toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine. E gli disse, essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Anche quello che Dio ci ha affidato ci sarà tolto. E poi alla fine: e quei miei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. Quelle persone che hanno detto: non vogliamo che costui regni sopra di noi, sono coloro che hanno rifiutato la grazia. Quindi questo nobile partirà, abbiamo letto, è il Signore Gesù che è tornato al cielo, riceverà l'investitura di re, tornerà a mettere i piedi sulla terra e regnerà per 1000 anni con il suo popolo Israele e la Chiesa insieme. E il popolo di Israele porterà il messaggio, come ora leggeremo, in tutto il mondo. Credo che sia, conosciamo bene questo passo di Apocalisse capitolo 7, ma lo vogliamo vedere lo stesso, perché penso che sia sempre una cosa buona mettere gli occhi sulla parola di Dio. Io quello che voglio farvi notare di questi 144.000 di cui ha parlato qui, in questo capitolo, nel capitolo 14, è interessante vedere la descrizione che viene data di queste persone. Leggiamo dal versetto 1. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né sugli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Sottolineate, fratelli, chi sono questi 144.000? Sono ebrei che il Signore definisce come suoi servi. I servi, coloro che porteranno il Vangelo del Regno in tutto il mondo. E Matteo 24,14 è scritto che quando questo Vangelo del Regno sarà proclamato, predicato in tutto il mondo, verrà la fine. Sarà finito tutto. E questi, durante il millennio, predicheranno, durante la grande tribolazione e anche durante il millennio, predicheranno questo Vangelo del Regno in tutto il mondo. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. C'è l'identità di queste persone. Sono del popolo di Israele. E poi viene detto: dalla tribù di Giuda 12.000 segnati, dalla tribù di Ruben 12.000, dalla tribù di Gad 12.000, dalla tribù di Asser 12.000, dalla tribù di Neftali 12.000, dalla tribù di Manasse 12.000, dalla tribù di Simeone 12.000, dalla tribù di Levi 12.000, dalla tribù di Issacar 12.000, dalla tribù di Zabulon 12.000, dalla tribù di Giuseppe 12.000, dalla tribù di Beniamino 12.000 segnati. Manca la tribù di Dan. Avete notato? Molto probabilmente, come è scritto nel capitolo 49 del libro della Genesi, molto probabilmente l'anticristo uscirà dalla tribù di Dan e sarà la tribù, l'anticristo, che si metterà contro il popolo di Israele. Ultimo passo che leggeremo, molto molto interessante: il popolo di Israele lo troveremo anche nella Gerusalemme celeste. Altro che un popolo che sarà, che non esiste più, che è stato rigettato per sempre. Perché nella Gerusalemme celeste, quando la grande tribolazione è finita, quando il millennio è finito, quando tutto il mondo è stato giudicato dal Signore, e quando non c'è più peccato, non c'è perversità, non c'è più niente, si parlerà del posto dove vivranno tutti i salvati, la Chiesa, le nazioni salvate e anche il popolo di Israele. Troviamo qui. E leggiamo questi tre versi, da 10 a 12, del capitolo 21 dell'Apocalisse. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diasporo cristallino. Aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. E più avanti parla dei 12 apostoli che sono, simboleggiano la Chiesa. Allora, dov'è Israele? È nel cielo, è nella Gerusalemme celeste. Nessuno potrà mai distruggere il popolo che Dio si è formato, perché come è scritto, chi tocca questo popolo tocca la pupilla dell'occhio del Signore. Questi sono passi che hanno a che fare con Israele, non sono passi che hanno a che fare con la Chiesa. Anche quando noi cantiamo l'inno del Isaia 43, mi sembra, non temere, 43, ricordo bene, non temere. Quello è riferito a Israele, non è nostro. Quando le acque si alzeranno, non ti sommergeranno. Questo non è della Chiesa, questo è del popolo di Israele. Isaia 53 che è stato letto. E diceva bene, fratello Andrea, che quello è il quarto canto del servo del Signore, che inizia dal capitolo 52, versetto 15, e finisce con tutti i capitoli 53. E sono cinque strofe che il popolo di Israele canterà quando si converterà. Noi pensavamo che lui fosse battuto, era giusto che Dio l'aveva abbandonato, ma lui moriva per i nostri peccati. Il popolo Israele canterà questo. E questo è il quarto canto del servo del Signore, che canterà il popolo di Israele. Certo, noi facciamo l'applicazione a noi, come pecore mute davanti che la tua sei. È vero, va bene l'applicazione, ma l'interpretazione non è quella. L'interpretazione è il canto che Israele canterà quando Dio lo salverà e lo canterà mentre servirà il Signore per tutto il tempo del millennio, dove molte persone ancora si convertiranno ed entreranno nella Gerusalemme celeste. Allora, fratelli, io penso che sia una cosa molto molto bella quando ci mettiamo davanti alla parola di Dio e possiamo dire: per la grazia di Dio ci ha dato di credere nella sana dottrina. È vero? È triste vedere degli uomini che quando parlano di Israele, guardate anche i calvinisti, pensate ai calvinisti quando parlano di Israele, anche loro pensano che il posto di Israele l'ha preso la Chiesa, e addirittura pensano che il tempo in cui noi stiamo vivendo è il millennio e questa Chiesa si sta man mano preparando per accogliere il Re. Ma dov'è la pace? Dov'è la giustizia? Dov'è tutto quello di cui viene descritto nel millennio? No, ci sarà prima il rapimento, parleremo la prossima volta della Chiesa, vedremo che tutto questo non sarà possibile se prima la Chiesa non venga rapita e portata nel cielo. Dopo tutte queste cose succederanno. Ma grazie al Signore perché ce l'ha fatto conoscere prima ancora che le cose avvengano. Che Dio benedica la sua parola. Amen.